Bene, stamattina per la grazia del Signore, confidando sempre nella guida dello Spirito Santo, l'unico predicatore che sa predicare la parola di Dio, vorrei continuare con voi a meditare sul tema dei doni. Quindi il titolo è sempre lo stesso, il donatore e i suoi doni, siamo alla terza parte. La volta precedente siamo entrati un pochino più nel dettaglio per quello che riguarda la qualità dei doni di Dio a livello spirituale. Se vi ricordate, avevamo detto che avevamo visto un aspetto, l'aspetto dei doni, per semplicità, vedendo quelli che hanno un connotato un pochino da una parte più materiale, sebbene non possano essere separati agli occhi di Dio, però quelli che hanno un aspetto più materiale, più evidente, più visibile, come il sole, come la pioggia, come le stagioni, queste cose che vediamo sotto i nostri occhi tutti i giorni, e invece quelli spirituali, dei quali il Signore ce ne mette davanti diversi nella parola di Dio. Oggi vorrei cominciare con voi. Il mio desiderio era proprio quello di navigare nella scrittura, proprio per vedere, perché a volte mi sono reso conto di considerare solo in minima parte quelli che sono i doni di Dio nella sua parola. Allora il desiderio era proprio quello di vedere ciò che l'Iddio uno e trino nelle tre persone del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo ci ha donato nella sua parola. E il Signore desidera proprio donare. Dio è, l'abbiamo visto, il donatore. Allora, siccome Dio è il donatore e ama donare, come chiunque doni, ama che coloro che sono i destinatari dei loro doni possano ricevere i suoi doni e goderne. Vedremo nella scrittura che normalmente un dono di Dio, andando avanti nel messaggio, nei pensieri, soprattutto le prossime volte, Dio dona qualcosa per l'utile comune. Non è mai un dono fino a te stesso, perché non è qualcosa che deve portare gloria a noi stessi. I doni di Dio non portano gloria a noi stessi. Se sono qualcosa che glorificano noi stessi, non sono un dono di Dio. È sprecato. Ma i doni di Dio sono tutti per la sua gloria, per la gloria di colui che ci ha fatti, di colui che ci ha creati. E noi sappiamo, se ci pensiamo, anche noi, nonostante siamo malvagi, siamo stati fatti a immagine di Dio, e tutti noi godiamo quando qualcuno di quale rendiamo destinatario di un dono gode di ciò che noi abbiamo preparato per lui. La parola di Dio in Matteo capitolo 7 al versetto 11 dice: se dunque voi che siete malvagi sapete fare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà egli buone cose a coloro che gliele domandano. Allora questa è una parola che ci dice chiaramente che il Signore ha la volontà e la capacità di donarci ogni cosa. Nel passaggio sinottico dell'Evangelo di Luca, al capitolo 9, versetto 35, aggiunge questo: a coloro che glielo domandano, quanto più il Signore donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo domandano. Allora, dove sono i nostri interessi? L'interesse della nostra vita. Allora Dio dice: voi non ricevete. Perché non ricevete? Perché chiedete male. Chiedete male per spendere nei vostri vizi e nei vostri piaceri. E sotto i piaceri, sotto il cappello dei piaceri, ci stanno molte cose. Ma Dio qui afferma: quanto più donerà egli buone cose. Se voi che siete malvagi, e noi siamo malvagi, è vero? Bene, noi siamo malvagi. Ma il Padre, vedremo dopo, ci ha resi giusti. Perdono. Per il suo dono ci ha donato Gesù Cristo. Allora noi siamo fatti a sua immagine e noi sappiamo fare, dice la parola, anche voi sapete fare buoni doni ai vostri figli, sapete dare buoni doni ai vostri figli. Se vi chiede un pane non gli date una pietra, un esempio molto semplice. Se vi chiede un uovo, non gli date uno scorpione o un serpente. Quanto più il Padre vostro celeste, quanto più il Padre vostro celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo domandano. E la Scrittura qui fa questa precisazione, è assolutamente importante, perché la parola dice: chiunque chiede, riceve. Chi cerca, trova. E sarà aperto a chi picchia. Allora, che cosa vuol dire questa parola? Vuol dire che coloro che domandano, coloro che insistono, coloro che picchiano, ricevono, perché dimostrano di desiderare veramente le cose celesti, le cose maggiori. Cercate i doni maggiori, dice la parola di Dio. Ed è meraviglioso. Nell'Evangelo di Marco, al capitolo 11, versetto 24, è scritto: tutte le cose che domanderete pregando, crediate che le avete ricevute e le otterrete. Tutte le cose che domanderete pregando, crediate che le avete ricevute e le otterrete. Allora, o la parola di Dio si sbaglia, oppure noi più probabilmente ci sbagliamo. Perché? Credere è uguale alla fede. Vedremo, lo sto scoprendo guardando queste cose, che tutto nella parola di Dio, e dico tutto, cominceremo a vedere una parte oggi, si ottiene per fede. Si ottiene per fede. Che cosa vuol dire ottenere per fede? Credere di averle ottenute. Perché è la definizione della fede. Ve lo ricordate? Or la fede è certezza. Certezza. Ora la fede è certezza. Certezza. Se tu non sei certo, non hai fede. Se tu non credi di averlo ottenuto, non è fede. Perché tu con la fede, certezza di cose che si sperano. Dimostrazione, dimostrazione. Con la nostra fede noi dimostriamo, dimostriamo le cose che non si vedono. Ecco perché l'Apostolo Paolo dirà: noi camminiamo per fede e non per visione. Perché le cose che non si vedono sono dimostrate dalla nostra fede. Ecco perché la fede è certezza. Tutte le cose che domanderete pregando, crediate di averle ricevute e le otterrete. Colui che vi parla sfida, molto spesso è sfidato dalla propria carne per non credere. Ma il Signore sta picchiando così forte nella mia vita e mi sta dicendo: non essere incredulo, ma credente. Non essere incredulo, ma credente. In tutto il mondo, coloro che sono i figliuoli di Dio sono chiamati i credenti. Ma perché? In che cosa credono? Credono nel Figlio di Dio. Credono che le cose sono reali, quelle cose non sono finte, non sono solamente scritte in un libro, rimaste su tavole di pietra o scritte sulla lettera, ma sono scritte in cuori che sono cuori di carne. Questi sono i credenti, non lettera, ma impresse queste cose, scritte nel nostro cuore. Questo è il piano di Dio. Perché tutto ciò che è di fuori di noi è legge, ma quello che è dentro di noi è spirito e vita. Allora, se noi continuiamo a tenere questa parola fuori di noi e non diventiamo parola, nel principio era la parola e la parola è stata fatta carne, allora se noi non diventiamo parola di Dio, non vale niente. Per questo la Scrittura dice: se siete diventati uno con Lui per una morte similiante alla sua, allora sarete altresì risuscitati per una risurrezione simile alla sua. Tutto il resto non vale niente. Sono racconti, sono tutto quel, tutto il resto non vale niente. Vedremo tra poco, pochissimo, che il dono di Dio per l'uomo, dei tanti, è Gesù Cristo. Siamo stati creati per Lui. Se non siamo uniti a Lui, non conta niente. Potremmo fare anche grandi cose, anche nel suo nome, come ci racconterà Matteo 7, ma se non siamo uniti a Lui, non vale niente. Perché Gesù dirà nel giorno del giudizio: dipartitevi da me, voi tutti, operatori di iniquità, perché io non vi conobbi mai. Or questa è la vita eterna, conoscere te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Non c'è altro. E questo è per noi. Il Signore ce l'ha dato. Crediate, crediate di averle ricevute e le otterrete. Allora, a me rimane rimasta molto, mi è rimasto quel passaggio che avevamo meditato la volta scorsa, perché più vado dentro a queste cose, più capisco che io devo credere alla parola di Dio, e la devo credere tutta. Perciò quando le scritture mi dicono, e lo dicono tutti noi, che il Padre ci ha benedetti, sia Dio e Padre di Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, faremo bene a crederci. Dobbiamo crederci. Dobbiamo crederci. I cristiani che ci hanno preceduto, gli uomini di fede, quelli che venivano sbranati dai leoni nelle arene romane e cantavano, secondo voi ci credevano? Mentre erano sbranati dai leoni, ci credevano che erano stati benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo? O arsi vivi? Ci credevano. E non c'è bisogno di essere arsi vivi o essere sbranati dai leoni per credere a questa parola. Perché in quel momento il Signore ci darà la fede necessaria, l'ha promesso, affinché anche quella tentazione, anche quella prova, non sia per noi mortale, non sia per noi un laccio per perdere la fede. Ma questa parola è per noi e noi dobbiamo crederla. Credere a ciò che afferma la parola di Dio è vitale. Credere a ciò che afferma la parola di Dio è vitale, perché cosa dice la scrittura nel libro di Deuteronomio? Questa parola è la tua vita. Per quello che credere alla parola di Dio è vitale. E credere non vuol dire: sono d'accordo con quello che c'è scritto, sono completamente d'accordo con quello che c'è scritto, ma non serve a niente se sei solo d'accordo e non l'hai creduta questa parola e non la vivi, non la sperimenti. E io lo sto parlando con me stesso, non parlo con voi, parlo con me. Non credere non serve a nulla, non cambia la tua vita, non cambia il tuo viso, non cambia la tua testimonianza. Non cambia se ti vesti di bianco, se dentro sei nero, perché Gesù ha detto: siete dei sepolcri imbiancati. È la parola di Dio, sposarsi con Lui. La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce. Allora, se noi non amiamo la luce e non ci sposiamo con la luce. Sabato scorso, mentre pensavo a quei due ragazzi che si univano in matrimonio, vedevo proprio il cuore di Dio, il cuore di uno sposo. Noi siamo stati fidanzati ad un unico sposo e tornerà quello sposo a prenderci, ma per chi tornerà? Solo per quelli che hanno amato la sua apparizione. Perché Lui ci ha amati. Non è una questione di conoscenza, ma è una questione di amore. Io ti ho amato e ho dato mio figlio per te. E Lui tornerà a prendere coloro che hanno amato il suo ritorno. Apocalisse dice: vieni Signore Gesù, vieni. Maranatà, ma quale cuore, dice Maranatà? Un cuore che ama. Perché io sono convinto che il cuore di Sara, quella sposa, aspettava il giorno in cui si sarebbero celebrate le nozze. Lo aspettava. Aspettava quel sì! E noi lo aspettiamo, il ritorno dello sposo. E Gesù moltissime volte dice: vegliate, vegliate, vegliate! E l'apostolo Paolo dice: noi non siamo come quelli che sonnecchiamo, che ci sollazziamo di vino in Efesini, ma siamo quelli che si sono riempiti del suo spirito e attendono lo sposo, affinché quando tornerà il vostro padrone non vi trovi impegnati in cose inutili. Perché guardate, la parola di Dio ci dice: non ci saranno sonagli, non ci saranno cose eccezionali. I segni sono tutti in divenire, ma non ci saranno cose come nei giorni di Noè: si mangiava, si beveva, si andava a moglie, si prendeva marito, ci si divertiva. Quando l'arca si chiuse e cominciò a piovere sopra la terra, così sarà come il giudizio: verrà come un ladro nella notte. E chi è, lì sarà l'inizio dei dolori, dice la parola di Dio. Ma come? Non sono già oggi i dolori? Se noi sapessimo i dolori del giudizio, quello che passiamo oggi è aria. Non c'è mai stato un tempo così, mai più ci sarà, talché che dice: se non fossero abbreviati quei giorni, a cagione degli eletti, coloro che hanno da eredare la salvezza, nessuno scamperebbe, dice la parola di Dio. Ma l'amore di Dio si mostra anche in quel momento. Credere che ciò che afferma la parola di Dio è vitale. È vitale. La prima coppia fu sedotta dal nemico. In particolare Eva, ma Adamo non era molto distante. La prima coppia fu sedotta dal nemico. Quale fu il principio di quella seduzione? Io ci ho ripensato, ci ho riguardato a cagione di queste cose, sul fatto che credere alla parola di Dio, credere che Dio ci ama, credere che ci ha benedetto di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Quale fu la seduzione? Farli pensare, farli credere che Dio li avesse privati di qualcosa. Guardateci con attenzione. Cosa dice? Eppure Dio li aveva creati mettendogli a disposizione ogni cosa. Ma come poteva colui che li aveva creati, gli aveva dato il giardino meraviglioso, loro non avrebbero dovuto fare niente. Come poteva averli privati di qualcosa, se non di quello che avrebbe cagionato loro la morte? Ma il diavolo fu abile a convincere Eva e la coppia primordiale che Dio li aveva privati di qualcosa. Al capitolo 3, il Dio sa che nel giorno in cui mangerete del frutto gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio. Lo sa, ma non ve l'ha detto. Vi ha privato dell'essere come Lui, quanto la conoscenza del bene e del male. Ma come? Allora te lo dico io. Ma come oggi il diavolo e la nostra carnaccia lavora verso questa direzione, cioè farci credere che Dio sia un despota che ci vuole privare delle cose buone. È uguale per noi oggi. Il Dio sa, ma non te l'ha detto. Tu ben che sai cosa sarebbe bene per te, ma il Dio non te lo dà. Questi sono i pensieri del diavolo. Questi sono pensieri malvagi. Il Dio sa, tu lo sai. Io so bene cosa è bene per me, ma Dio non me lo dà. Questi sono i pensieri diabolici che ancora oggi vi sono in queste testine, contaminate dal peccato. Ma la verità di Dio è un'altra. La verità di Dio è che se tu mangi di quel frutto, muori. E le conseguenze le abbiamo viste. La morte spirituale dell'uomo, guardate la malvagità intorno a noi. E la morte fisica. che è conseguenza di quella morte. L'altra sera, mentre tornavo dall'aereo, con l'aereo, guardavo giù, mentre stavamo facendo l'approccio all'aeroporto, che per la grazia di Dio ancora stavolta l'aereo è andato avanti e anche tornato, benedetto sia il Signore. E mentre facevamo l'approccio all'aeroporto vedevo tutte le luci e mi piaceva anche guardare tutte le luci perché sono belle. E allora le guardavo, a un certo momento vedo in una piccola città si vedeva uno spazio nero dal cielo, il cielo era abbastanza terso, e piccoli lumicini uno vicino all'altro, era un cimitero. Mentre scendeva dall'aeroporto si vedeva molto bene, separato un po', piccole lucine. E quello era nient'altro che ciò che la parola di Dio aveva predetto, ciò che Dio aveva detto all'uomo, ma l'uomo non vi ha creduto. E allora ancora oggi la parola di Dio dice: tu sei benedetto, io ti ho benedetto, ti ho dato Cristo per te, il mio figlio, e tu hai tutto in lui. Oppure quando Romani 8:28 dice che tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio. Il diavolo cosa dice? Non è vero. Non è vero. E noi cosa diciamo? Cosa diciamo? Cosa diciamo a questa parola? Dobbiamo rispondere e dire: ciò che dice Dio è vero. Dio ha detto che io sono benedetto. E io ci credo. Allora se noi ci crediamo, lo otterremo. Lo otterremo. Se noi non ci crediamo, non otterremo niente. Niente. Saremo penosi cristiani. Penosi. Non sto parlando di salvezza o perdizione, sto parlando di pena di santificazione, di una vita vissuta nello sperpero, nella tristezza. Io non lo voglio. Io parlo per me stesso. Signore, io non lo voglio. Ma voglio tutto quello che tu mi hai dato. Tutto ciò di cui hai deciso di donarmi. Tutto ciò che hai preparato per me. Io lo voglio. E voglio te, voglio sposarti. Voglio il tuo ritorno, nonostante tutto ciò che mi da fare centinaia di cose durante la giornata. Ma ancora per lo Spirito Santo che tu hai messo in me, posso dire voglio te. E di tutte quelle cose, il Signore mi sta cominciando a dire che sono spazzatura, spazzatura, spazzatura. Ci vuole un po', ci è voluto un po'. Forse troppo, o forse troppo poco, non, sa il Signore, spazzatura al fine di guadagnare Cristo. E Cristo è più importante di ogni altra cosa. E allora, Dio lo sa, ma non ve l'ha detto. Ciò che vedi, va completamente in un'altra direzione rispetto a quello che Dio ha detto. Quindi, dimostrato, è un bel teoremino che noi ci piace fare. Abbiamo dimostrato che quello che dice Dio non è vero. Invece il Signore dice: credi e dimostrerai mediante la tua fede le cose che non si vedono. Ecco il teorema! Con la tua fede dimostrerai le cose che non si vedono. Il diavolo tenterà con gli eventi di dimostrarti che quello che Dio dice non è vero. Ma con la tua fede, credendo a quella parola, dimostrerai, essendo certo, certezza, dimostrerai le cose che non si vedono. E io penso che quegli uomini nelle arene avessero dimostrarono, a suo tempo, che Gesù è reale, che Dio è reale, che lo Spirito di Dio è reale, che la salvezza è reale, che la gloria è reale, che la loro fede era reale. E la nostra? Il diavolo cercherà di abbattere ciò che Dio scrive nella sua parola. Ora ogni cosa coopera il bene, ma no, ma non vedi, ti va tutto a rotoli. Cosa coopera il tuo bene? Ecco la sfida della fede. Credere che Dio abbia ragione. E è vitale. Perché è vitale? Perché la parola ci dimostra che coloro che non credettero, non solo Adamo ed Eva, ma tutti, coloro che non hanno creduto fino ad oggi e coloro che non crederanno fino alla fine dei tempi, hanno avuto una fine non proprio gloriosa. E noi dobbiamo credere, la parola ci invita a credere. Quando noi non crediamo, disonoriamo tutta l'opera di Dio, tutta. Ma io non sto credendo per questa cosa. Bene, stai disonorando l'opera di Dio. E la più grande, il più grande non credere è non credere che il Cristo sia sufficiente per l'espiazione del nostro peccato, che il Cristo non sia sufficiente per ogni cosa per noi. Non credere che in Cristo noi abbiamo tutto e pienamente. È una grande bestemmia della parola di Dio. Noi non possiamo, la Scrittura ci dice, non possiamo bestemmiare lo Spirito che ci vuole convincere di peccato, di giustizia e di giudizio. Perché quello è un peccato imperdonabile, dice la parola. Non possiamo bestemmiarlo, non possiamo recalcitrare, non possiamo spegnere lo Spirito. Gloria a Dio, io credo che coloro che sono i figlioli di Dio, i veri figlioli di Dio, non spegneranno lo Spirito, perché il Signore li ha suggellati per essere suoi. Alleluia. Un'altra cosa che il diavolo ci mette, ci fa guardare, è una leva tremenda nella nostra vita. La leva del senso di colpa. È una leva tremenda che il diavolo utilizza nella nostra vita. Noi pensiamo che sentendoci in colpa e bastonandoci, noi stiamo onorando la parola di Dio. Falso. Non onoriamo la parola di Dio. Perché noi siamo stati aspersi da quel sangue che ci purifica da una mala coscienza. Allora noi disonoriamo la parola di Dio quando ci frustiamo di senso di colpa, perché il senso di colpa Gesù l'ha portato sul legno. Sapete cos'è il senso di colpa? Vi svelo un segreto nella parola del Signore. Si chiama orgoglio. Sapete perché si chiama orgoglio? Perché noi non vogliamo piegarci alla croce dove il Signore ci vuole portare. Ora, quando il Signore ci mostra qualcosa, la parola di Dio lo classifica. Trovate la classificazione in 2 Corinzi 7, versetto 10. Si chiama contrizione che mena a morte. Contrizione che mena a morte. Si chiama tristezza del mondo. Ma noi non siamo vittime della tristezza del mondo. Noi siamo, il Signore piace la tristezza che mena al ravvedimento. E la tristezza che mena al ravvedimento, di cui parla l'Apostolo Paolo, quella è secondo Dio, che ci porta ai piedi della croce. Dio ci vuole portare a Cristo. Forse oggi non ci arriveremo, perché il Signore ha cambiato talmente il mio messaggio. Ma il Signore ci vuole portare a Cristo. A Cristo. Tutto ciò che ci porta lontano da Cristo non è da Dio, ma è dagli uomini, altri o noi stessi. Tutto ciò che ci porta lontano da Cristo è dagli uomini. I falsi profeti predicavano loro stessi, non predicavano Cristo. Tenetevi lontano da loro, siano anatema, dice l'Apostolo Giovanni. Perché? Perché? Perché lo scopo dei nostri giorni è Cristo. Colossesi, con uno dei brani, veramente l'Apostolo Paolo ha veramente ricevuto delle rivelazioni straordinarie. Quando in Colossesi 1, attorno a versetti 16, 15, 16, dice: noi siamo stati creati, siamo stati fatti in Lui, per mezzo di Lui ed in vista di Lui. E quel Lui è Cristo. Allora provate ad immaginare colui che ci ha fatti, ci ha pensati, ci ha progettati, in Lui, in vista di Lui, per mezzo di Lui. Che senso può avere la nostra vita al di fuori di Cristo? Cioè, pensate un esempio terra a terra. Noi abbiamo progettato una falciatrice per falciare il prato, un esempio veramente raso terra, perché taglia l'erba. Abbiamo progettato una falciatrice per tagliare il prato. E poi ci mettiamo lì, ma perché non mi fa il caffè? Ma è strana questa falciatrice qua, non fa il caffè. Ma è assurdo stare davanti a una falciatrice, aspettare il caffè. La falciatrice taglia il prato. Allora è assurdo pensare di vivere al di fuori di Cristo, colui per il quale siamo stati creati. Non avremo senso. Io potrei tenere la falciatrice vicino al robot, al mixer, e poi aspettare che un giorno faccia il caffè, non lo farà mai. Perché il suo scopo, lo scopo per cui è stata pensata, è tagliare l'erba. Ma io la tengo vicino magari stando vicino al mixer, oppure la metto vicino a una macchinetta del caffè, forse di notte magari impara. Ma no, è una falciatrice. Allora, noi siamo stati messi in Cristo, perché Cristo è lo scopo dei nostri giorni. Allora, se noi rifiuteremo Cristo nella nostra vita, se rifiuteremo l'unione con Cristo, se rifiuteremo il vivere con Cristo, se rifiuteremo la fede in Cristo, avremmo rifiutato la vita. Avremmo rifiutato la vita. Perché Gesù dice: io sono venuto per darvi vita e per darvela ad esuberanza. Allora, rifiutando la vita, rifiutando Cristo, rifiutiamo la vita esuberante. Perché Lui è venuto per darcela. E non parla di prezzo. Venite, venite a me, voi tutti che siete stanchi e travagliati. Io vi darò riposo. Io. Venite a me. Venite a me, dice Gesù. Venite a me. Perché siete stati fatti e creati per me. Venite a me. È meraviglioso. E questo è fondamentale. La parola di Dio ci dice che, nelle scritture, ci dice che noi... Dio ha buoni pensieri. Geremia capitolo 29, versetto 11 dice: i pensieri che medito, i pensieri che Dio ha meditato per noi avanti la fondazione del mondo, sono buoni pensieri, pensieri di pace e non di male. Infatti il versetto che ho appena citato dice: venite a me, Dio vi darò riposo. Il riposo che la nostra anima anela. Giorno, notte, anche quando dormiamo. Stanotte ero turbato durante il sonno, ho dovuto invocare Gesù Cristo per essere liberato. Non riuscivo a dormire, mi svegliavo continuamente. Io vi darò riposo. E ricordo bene che dopo aver invocato il suo nome, lo invocavo nel sogno e l'ho invocato quando mi sono svegliato. Sapete quei sogni dove non riuscite a svegliarvi? A volte capita, a me capitano ogni tanto. Lo invocavo nel sonno e l'ho invocato quando mi sono svegliato. E poi ho potuto dormire. Gloria al Signore. In te dormirò, in te mi coricherò, in pace mi coricherò, perché l'Eterno mi fa abitare in sicurezza, dice il Salmo 4, se non ricordo, versetto 8. In pace mi coricherò, in pace dormirò, perché l'Eterno mi fa dimorare in sicurezza, in sicurezza. E questo si sperimenta nella nostra vita. Perché? Perché la parola non è teoria. La parola non è teoria. La parola non è una serva di schemi. Gli schemi erano per i farisei, precetto dopo precetto, regola dopo regola, precetto dopo precetto, regola dopo regola. E Dio si era stancato. Io sono stanco dei vostri sacrifici, sono un peso che non posso più portare, dice la parola. Ma il Signore ha buoni pensieri per noi. Io so i pensieri che meditano per voi. Sono pensieri di pace e non di male. Geremia capitolo 29, versetto 11. E il disegno benevolo che Dio ha preparato per noi. Lo leggiamo, l'avevamo già letto, ma lo rileggiamo in Efesini, capitolo 1, versetto 9. Questo è il piano di Dio per tutti noi. Oggi probabilmente riusciremo a vedere solo un po' del suo piano, ma questo è ciò che Lui ha pensato e ha realizzato. Ha realizzato in Cristo Gesù. Il disegno benevolo che egli aveva già in se stesso formato, dice Efesini capitolo 1 versetto 9, per tradurlo in atto nella pienezza dei tempi, e che consiste nel raccogliere sotto un sol capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nei cieli quanto quelle che sono sopra la terra. Allora non ci stupisce che il piano di Dio sia raccogliere ogni cosa in Cristo. Perché? Perché siamo stati creati in Lui, per mezzo di Lui, in vista di Lui. E in questo piano che Dio ha fatto per la sua creatura, l'uomo non ha messo mano. Questa è opera di Dio, dice la Scrittura, ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri. Questa è stata la scelta, la decisione di Dio. Il Padre ha deciso, in comunione vedremo col Figlio e con lo Spirito Santo, questo piano meraviglioso per la nostra salvezza, per la nostra redenzione, per la nostra giustificazione, di raccogliere ogni cosa sotto un sol capo, in Cristo. Allora capite bene che la nostra vita ha senso solo in Cristo, perché questa è la volontà di Dio, che noi siamo in Lui. E la parola ci dice colui, Romani 8, versetto 32, colui che non ha risparmiato il suo proprio figliuolo e lo ha dato, lo ha donato per tutti noi. Come non ci donerà Egli tutte le altre cose con Lui? Allora questo con Lui, non, almeno per quello che il Signore mi ha detto in questa parola, non vuol dire che ci donerà tutte le altre cose con Lui, ma con Lui, con Lui, con la persona di Cristo, ci donerà tutte le cose. Colui che non ha risparmiato il suo proprio figliuolo, ma l'ha donato. Come non ci donerà tutte le altre cose con Lui? Allora, con Cristo, Egli ci ha donato tutte le cose. Allora lo possiamo dire. C'è qualcuno che è in Cristo in questa sala, gloria al Signore? Bene, Dio ti ha donato tutte le cose e ti ha fatto coerede ed erede con Cristo. Si può realizzare nella nostra vita o non si può realizzare? Per chi si realizzerà secondo voi? Per chi ci crede? Per chi ci crede? Per chi ci crede? Guardate, la fede si trova molto prima di quello che noi pensiamo, nella parola di Dio. I primi a non aver fede nella parola di Dio sono stati proprio gli angeli che hanno fatto la loro ribellione primiera, per il loro orgoglio. E poi c'è l'uomo, che non ha avuto fede nella parola di Dio, ma ha deciso, ha preferito porre più fede nella parola del diavolo. E ne vediamo le conseguenze. In quale delle parole noi poniamo fede? In questa parola oppure nelle altre parole? Ho già detto, e lo ripeto, perché è importante, che il diavolo farà di tutto, il diavolo o anche la nostra carne, non è sempre colpa del diavolo. Il diavolo ormai è diventato, lo mettiamo dappertutto, ma è anche la nostra carnaccia che farà di tutto per metterci davanti. Ma quella è una realtà. Credi in quella realtà? No, io credo nella parola di Dio. Io credo nella parola di Dio. E noi lo dobbiamo dire. Lo dobbiamo anche proclamare con la bocca. Quello che il nostro cuore crede lo dobbiamo anche proclamare nel giorno della lode, ma anche quando siamo nella nostra cameretta. Io credo nella parola di Dio, questa parola che ho appena letto. Quando leggiamo la parola, non è il quotidiano, non stiamo leggendo il Messaggero, il Resto del Carlino, metteteci tutti i quotidiani che volete, o peggio la Gazzetta dello Sport. Stiamo leggendo la parola di Dio. Quindi quando noi leggiamo qualcosa, io proclamo questa parola e la credo. Io l'ascolto, porta fede nel mio cuore, perché per l'udire, la fede viene dall'udire e l'udire sia per mezzo della parola di Dio. Quindi quando io ascolto la parola di Dio, anche proclamata dalla mia bocca, cresce la fede nel mio cuore, perché anche la fede è un dono di Dio. E tengo lontani tutti quelli che sono attorno a me, anche gli spiriti ribelli, che vedremo in Efesini capitolo 6 tra un po'. Ne parleremo il giovedì. Tengo lontano tutti quelli che mi vogliono portare distante dalla fede nella parola del Signore. E questo era il piano di Dio, il piano che Dio ha congegnato, architettato per ogni essere umano, nessuno escluso. Il fratello durante i commenti parlava di questo, parlava della redenzione, parlava della salvezza disponibile per tutti gli uomini, e questa è opera di Dio. Lui l'ha pensata e l'ha resa disponibile nella sua parola. Questo è il piano di Dio per noi. Ogni parola che ci distoglie dalla parola di Dio non è parola di Dio. Ogni parola che ci distoglie dal Cristo non è parola di Dio. Pensateci sempre dove vi portano le parole che ascoltate, da qualsiasi persona. Se vi portano a Cristo è parola di Dio, se vi portano fuori da Cristo è parola di uomini. E noi delle parole di uomini non ne vogliamo sentire. L'altra volta avevo detto, e sto pregando per questo, io non vi voglio più conoscere secondo la carne, ma vi voglio conoscere in Cristo. Perché l'Apostolo Paolo disse, io non conosco più alcun uomo secondo la carne, ma lo conosco in Cristo. Ed è questa la nostra vita, fratelli e sorelle, vivere in Cristo, permanere in Cristo, dimorate in me, dimorate in me, dimorate in me, e Dio dimorerà in voi. Ma noi continuiamo a dire, Signore vieni, e Dio dice, vieni, Signore vieni, e Dio dice, vieni. Allora, chi molla dei due? Noi dobbiamo andare, dobbiamo mollare e andare a Cristo. Chiamiamo Dio nelle nostre vite e può andare bene, però non siamo disposti ad andare a Dio. Venite a me, dimorate in me e io dimorerò in voi. Vogliamo fioritura nella nostra vita, vogliamo frutto nella nostra vita. Dimoriamo in Lui, perché c'è un solo posto, un solo luogo, una sola roccaforte dove la nostra vita è ricca, in Gesù. In Cristo Gesù. Se noi siamo fuori da Cristo Gesù, siamo dei poveri. Pur non essendo poveri, viviamo come se lo fossimo. Per questo il Signore, che ben sapeva che senza di Lui non possiamo fare nulla, ma sapeva anche che noi possiamo ogni cosa in Colui che ci fortifica. Io penso che se faccio, non parliamo di statistica, se guardo normalmente negli anni quanto ho sentito più la parola senza di te non posso fare nulla, che è una parola meravigliosa delle scritture, e quanto io posso ogni cosa in colui che mi fortifica, diciamo che propende nettamente verso la prima parte. Sono due parole che vanno insieme nella scrittura. Il Signore sta dicendo, guarda, se tu vivi la tua vita al di fuori di me, non puoi fare niente, è inutile che ti sforzi, è inutile che corri, perché non è per chi corre, nemmeno per chi vuole, ma perché Dio che ci fa grazia. Ma se tu dimori in me, se tu dimori in me, tu puoi ogni cosa, perché io ti fortifico. Nella tua debolezza c'è la mia forza, e Paolo l'aveva imparato. Nella tua debolezza c'è la mia forza, e tu puoi ogni cosa. Pensate che quegli uomini che hanno cambiato il mondo in 30 anni, 40 anni, per Giovanni qualcosina in più perché è stato più longevo, avessero potuto fare qualcosa se non fossero stati rivestiti di potenza dall'alto. No, perché Gesù gli aveva detto aspettate. E hanno dimorato nella loro vita in Cristo. Hanno dimorato nei loro giorni in Cristo. Quando erano in prigione, dimoravano in Cristo. Quando erano battuti, dimoravano in Cristo. Quando erano nell'abbondanza, dimoravano in Cristo. Quando erano in penuria, in miseria e fame, dimoravano in Cristo. E non solo nel primo secolo, ma anche nei secoli successivi, e anche nei secoli che hanno preceduto di poche centinaia di anni il nostro. E quindi la parola ci dice chiaramente che se noi dimoriamo in Cristo, porteremo frutto, perché è quello il posto che Dio ha voluto per noi. Fuori da Cristo non faremo niente. E la parola ci dice che se noi siamo in Cristo, a me piaceva moltissimo ripensare a questo stamattina, nessuno ci rapirà mai dalle sue mani. Giovanni 10, versetto 28, il Padre mio, che è più grande di tutti, me li ha dati, e nessuno li può rapire dalla mia mano, nessuno li può rapire dalla mano del Padre, perché io e il Padre siamo uno. Allora riflettiamo, fratelli, il Signore ha cambiato quello che volevo dire stamattina, ma penso che il Signore è meraviglioso, il suo spirito è meraviglioso. Gli uomini possono fare quello che vogliono, ma lo spirito di Dio è meraviglioso e ci mette nel cuore delle cose stupende che noi non avremmo mai potuto comprendere se non fosse stato per il suo spirito, e nemmeno neanche pensare. perché dice solo lo Spirito di Dio può comprendere le cose di Dio e può parlare delle cose di Dio. Allora vi lascio solo con questa domanda: che cosa ne faremo di quella parola? Che cosa ne faremo della fede? Crederemo, porremo fede nella parola di Dio, che cammina per fede, giustamente, non per visione, oppure daremo adito, daremo peso a quello che vediamo? Bene, se faremo la seconda di queste due, otterremo poco, ma se invece avremo fede nelle cose che non si vedono, il Signore ci darà di ottenere. E dice: qualsiasi cosa voi domanderete in preghiera, crediate che l'avete ricevuta e la otterrete. Quindi, se avremo fede, sappiamo che il Signore ci darà di ottenere le cose per le quali pregheremo, e le cose per cui pregheremo saranno secondo la sua volontà. Che il Signore ci benedica.
Amen.